La Bibbia dice tanto di Giacobbe, allora gli incontri si prolungano. Abbiamo visto Giacobbe a casa dei suoi genitori, poi abbiamo visto Giacobbe in fuga e è arrivato a Betel, si è incontrato con il Signore e abbiamo detto la volta scorsa come è importante proprio incontrarsi con il Signore. Prima di tutto è lì che avviene il nostro cambiamento, avviene il cambiamento di una persona. Se una persona non si incontra con il Signore, non ci può essere nessun cambiamento della vita. Eppure sappiamo che Giacobbe era il figlio di Isacco, un uomo di Dio, che era il nipote di Abramo, un altro uomo di Dio, ma questo non ha fatto di Giacobbe una persona migliore, non ha fatto di Giacobbe una persona diversa o una persona che ha imparato attraverso l'esperienza dei suoi genitori e di suo nonno le cose del Signore. No, ma ciò che cambia una persona è proprio la conoscenza del Signore, quando conosce personalmente il Signore. E questo è quello che è accaduto a Betel. Ma le cose vanno avanti. Giacobbe finalmente arriva a Caran. Non possiamo leggere tutto, ma leggeremo dei versetti qua e là quando parleremo. Arriva a Caran e sappiamo un po' tutti la storia di Giacobbe. Incontra il suocero, incontra Rachele, prima di tutto, la ragazza che ha catturato il suo cuore, i suoi sentimenti. E poi incontra anche Labano, suo zio, il fratello di Rebecca. Beh, è stato bello per Giacobbe, dopo questo viaggio in solitudine, questo viaggio che non è stato facile, incontrare finalmente dei parenti, vero? E comincia a vivere con questi parenti, perché questi parenti lo accolgono molto bene, e vive a casa di questi parenti. E in questa nuova famiglia ci sono delle vicissitudini diverse. Allora vediamo che Giacobbe si sposa, vediamo che Giacobbe si arricchisce, fino appunto poi di tornare indietro, vuole tornare a casa sua, o meglio è il Signore che gli comanda e gli dice: Giacobbe, torna a Betel, torna nel tuo parentado. Allora noi vedremo nei capitoli 29 e 30 la vita di Giacobbe, ma questa volta in un modo diverso. Mentre prima non vediamo che il Signore interviene tanto nella vita di Giacobbe, ma Giacobbe agisce a modo suo, secondo le sue strategie, secondo i suoi obiettivi, secondo la sua ambizione, e agisce purtroppo a sfavore di Esaù, anche ingannando suo padre e tante altre cose. Beh, ma non ha fatto nient'altro che manifestare quello che è la natura dell'uomo. Nessuno di noi è migliore di Giacobbe e tutti noi siamo come Giacobbe. Perciò quello che ha fatto Giacobbe è quello che fa un uomo senza il Signore. Ma dal momento in cui Giacobbe ha conosciuto il Signore, possiamo dire che c'è una svolta nella sua vita, perché allora lì il Signore può lavorare. Prima il Signore ha lavorato in altri modi, ma adesso vuole veramente lavorare nella sua vita e può lavorare. Perché Giacobbe è un figlio di Dio. E Giacobbe deve imparare delle cose. E sapete, è bello perché la scrittura non parla mai di una salvezza dove tutto finisce lì, che una persona viene salvata e basta. Oppure una persona, ecco, viene scampata dall'inferno e tutto finisce qua. Ma la scrittura parla di una formazione, parla di una crescita, parla di un obiettivo. Il Signore ha un obiettivo per tutti quelli che conoscono personalmente Dio, per tutti quelli che mettono fede in Dio, ha un obiettivo. Perciò possiamo dire che nel momento in cui Giacobbe si è convertito è come se si fosse iscritto alla scuola di Dio. In effetti il Signore dice, leggiamo in Colossesi 3, 12, lo leggo io, dice l'Apostolo Paolo: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di potenza. Cioè, l'Apostolo Paolo sta dicendo: ecco, come credenti, beh, non siamo più come prima, no? Come credenti non possiamo rimanere sempre allo stesso modo come eravamo prima, solamente, diciamo, abbiamo conosciuto il Signore e va bene. No, ma c'è un rivestirsi, e già quando parla di rivestirsi vuol dire anche che c'è uno spogliarsi. Cioè, il Signore sta dicendo: attenzione, io mi aspetto qualcosa da quelli che si sono convertiti, da quelli che hanno posto la loro fede in me. E cosa si aspetta il Signore? Che ci sia una crescita. Rivestitevi come eletti di Dio. Come devono essere gli eletti di Dio? Beh, devono essere diversi da tutti quanti gli altri. Diversi da loro stesso come erano prima. In effetti, guardate, una cosa che mi faceva riflettere il Signore mentre meditavo e leggevo Giacobbe, quando stava a casa dei suoi genitori, come si comportava lui, la mamma, il fratello? Noi vediamo che ci sono inganni, ci sono bugie, ci sono sotterfugi, c'è materialismo e tanto altro, no? Manifestazione della carne. È arrivato adesso a Caran, a casa di suo suocero, cosa c'è? La stessa identica cosa. La stessa identica cosa. Perciò la vita di Giacobbe non cambia perché ha cambiato posizione. E qua dobbiamo stare attenti, a volte anche i credenti pensano questo, no? Pensano che cambiando un'assemblea, andando da un'altra parte, allora tutto sarà diverso. Ma non è così che funziona, sapete? Ciò che può cambiare, tutto ciò che sta intorno a noi e la nostra vita, è il nostro rapporto con il Signore. E se lui cambia, prima di tutto noi stessi, dall'interno, toccando il nostro cuore, allora tutto cambierà. Ed è questo quello che vuole fare in Giacobbe. Non sta dicendo, Giacobbe, adesso riprenditi un attimino perché hai cambiato famiglia, sei venuto in quest'altra famiglia, qua non si cammina come la tua famiglia, qui si cammina in modo diverso. No, anche se ci sono regole diverse, la vita non cambia. Ma chi cambia è il Signore, e il Signore vuole modellare la vita di Giacobbe. E dobbiamo dire che adesso vedevamo con Manuel quest'anno che ha fatto il primo superiore, no? Quando ha scelto la scuola, sceglie un indirizzo, un ragazzo, cosa succede? Che la prima cosa che fa è guardare le materie. Anch'io mi ricordavo questo, no? Scartavo tutti gli indirizzi dove c'era la matematica, li scartavo. Peccato che c'era dappertutto la matematica. E così è un po' anche quando noi diventiamo dei credenti, quando diventiamo dei figli di Dio. Quali sono le materie che il Signore ci mette davanti? Sono convinto che il Signore non mette davanti a noi, davanti a tutti noi, le stesse materie, ma il Signore sa, conosce i nostri cuori, conosce i nostri pensieri, sa quali sono le materie di cui abbiamo bisogno e dalle quali dobbiamo trarre dell'insegnamento. E in effetti a Giacobbe gli vengono messe davanti delle materie. La prima materia che deve imparare è proprio la fiducia. Se leggiamo dai versetti 13 e 21 del capitolo 29, vediamo che si parla proprio della fiducia. La fiducia è una cosa molto, molto seria, e nel mondo secolare, e nel mondo cristiano, e nel mondo spirituale, anche nel nostro rapporto con il Signore. La fiducia è una cosa molto, molto seria. Perché la fiducia è una cosa seria? La fiducia è una cosa seria perché quando noi mettiamo fede in una persona o ci fidiamo di una persona, stiamo dicendo, guarda, io mi fido di te, è come se in quel momento tu stessi mettendo la tua vita nelle mani di quella persona. Guarda, io so che tu non mi tradirai mai, ma non solo. Avere fiducia in una persona vuol dire aprire il nostro cuore, vuol dire sentirsi liberi, vuol dire potersi esprimere in libertà, vuol dire essere sicuri che l'altra persona non ti tradirà. E vedete, il cammino solitario e la fuga solitaria di Giacobbe, quando è arrivato dal suo suocero Labano, è stato molto contento. Leggiamo un attimo le parole che dice Labano. Allora, Genesi 29, leggiamo dal versetto 13. Dice: appena Labano ebbe udito le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose. Labano gli disse: tu sei proprio mie ossa e mia carne. Così abitò presso di lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, devi forse servirmi per nulla? Dimmi, quale deve essere il tuo salario? Or Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lea, la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Labano rispose: è meglio che io la dia a te piuttosto che a un altro uomo, resta con me. Sono andato un po' veloce perché volevo soffermare un po' più sui primi versetti. È bellissimo, immaginate, io ho immaginato un po' Giacobbe che arriva in questo cammino, tutto solo, forse pensava anche di morire, ha sofferto la fame, ha sofferto la sete, ha sofferto il sonno, insomma ha sofferto tante cose. Adesso arriva finalmente, incontra la famiglia, incontra il fratello della madre. E come viene accolto? Gli va incontro. E poi gli dice: tu sei mia ossa, mia carne. Insomma, in questo modo cosa ha fatto Labano? Ha aperto il cuore di Giacobbe. Finalmente io in questa casa sono libero. finalmente vengo accolto con amore, finalmente, ecco, ho delle persone davanti a me che posso fidarmi, posso mettere la mia fiducia in loro, senza nessun problema. Addirittura gli dice Giacobbe, ma non è che perché sei mio nipote devi stare qua senza essere pagato. Io ti voglio pagare, è giusto che tu abbia un salario. Guardate, cosa ha pensato Giacobbe in quel momento? Non poteva andarmi meglio, è vero? Non poteva andarmi meglio. Beh, noi sappiamo che però non è stato così. Vedete, quando pensavo a Giacobbe che si fidava in questo momento di Labano, ho pensato anche a Esaù. Anche Esaù si fidava di Labano, anche Esaù si fidava di Giacobbe. Chi avrebbe mai pensato in Giacobbe che uno zio l'avrebbe tradito, avrebbe tradito la sua fiducia? Chi avrebbe mai pensato in Giacobbe che suo zio Labano avrebbe approfittato della bontà e della situazione che stava vivendo Giacobbe? Io non l'avrei mai pensato. Ma sapete, anche Esaù non ha mai pensato questo, forse di Giacobbe, erano fratelli, sono cresciuti insieme. Chi di noi ha mai pensato che il proprio fratello carnale o la propria sorella carnale o i propri genitori o i propri parenti, ecco, farebbero delle cose contro di noi, tradirebbero la nostra fiducia? È vero che c'è il detto parente serpente, è vero, perché poi l'esperienza ci insegna che i nostri parenti non sono migliori di noi, perché anche noi siamo come loro, no? Tradiamo la fiducia delle persone. Però a volte, soprattutto da quelle persone che ci sono vicine, noi vogliamo la massima fiducia. Eppure guardate, tutto questo è venuto meno. C'è una materia che deve imparare Giacobbe. La fiducia è una cosa seria, è una cosa molto seria. E questa è una verità, è una materia che dobbiamo imparare anche noi. La fiducia è qualcosa di molto serio. Sapete, è brutto stare con una persona che non ti fidi. Perché con quella persona tu non ti aprirai al 100%, anzi ti aprirai forse al 5%, ti aprirai su cose futili, stupide, su cose normali, materiali, ma non ti aprirai, non aprirai il tuo cuore davanti a quella persona, perché sai che tutto ciò che tu dirai, ecco, lui lo potrà usare. Questo è bruttissimo. Giacobbe lo deve imparare. E noi dobbiamo impararlo. Perché vedete, anche nella Chiesa è così. Siamo uomini. Non siamo perfetti, possiamo sbagliare, possiamo venire meno alla fiducia di un fratello può venire meno alla fiducia nei nostri confronti, però anche qua dobbiamo imparare. Ecco perché ci vuole un carattere spirituale. Dobbiamo imparare che cosa? Che la fiducia è una cosa seria. E a volte quando veniamo meno nella fiducia di un fratello o di una sorella, impariamo a chiedere perdono. Sapete quanto è bello quando una persona si fida di un'altra persona e gli apre il cuore e si sente libero di parlare, sapendo che non sarà tradito. Questo è bello. Il Signore lo fa quando noi apriamo il nostro cuore a Lui, quando noi ci fidiamo di Lui. Mi capita a volte di gioire perché diciamo: Signore, grazie perché sei stato veramente fedele. Anzi, vediamo la nostra infedeltà. La materia più importante da imparare come figli di Dio è proprio questo. La fiducia è una cosa seria. E quando viene meno la fiducia di un fratello, accadono cose non belle. Io credo che il Signore a Giacobbe, ma anche a me, anche a noi, voglia insegnarci a comprendere quello che accade nel cuore di una persona che viene tradita, a cui viene tradita la propria fiducia. Io pensavo a un esempio che ci diamo spesso, quando Davide viene tradito da suo figlio, no? Viene cacciato via da suo figlio. Vogliamo leggerlo, 1 Samuele capitolo 16, versetto 7-11. Naturalmente, vabbè, Davide scappa, seconda Samuele, perdonatemi, 16, versetti 7 a 11. Dicevo, Davide scappa da Absalom e a un certo punto incontra una persona che si chiama Simei, leggiamo nel versetto 7. Simei malediceva Davide dicendo: vattene, vattene, uomo sanguinario e scellerato, il Signore fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. Il Signore ha dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figlio, e ora E ora hai le sciagure che ti meriti, che ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario. Allora Abisai, il figlio di Seruia, disse al re: perché questo cane morto osa maledire il re mio signore? Ti prego, lasciami andare e mossagli la testa, ammossagli la testa. Ma il re rispose: che ho da fare con voi, figli di Seruia? Se egli maledice, perché il Signore gli ha detto: maledici Davide, chi oserà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servitori: ecco, mio figlio è uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita, quando più lo può fare ora questo beniaminita. Lasciate che egli maledica, perché gliel'ha ordinato il Signore. Ma sta cosa qua l'ho sempre detta tante volte, no? Ho sempre apprezzato l'atteggiamento di Davide. Ho detto: guarda che uomo di Dio. Davide non ha sfilato la spada, ha detto: no, lo vado a uccidere io, non devi andare tu, lo vado a uccidere io, perché come si permette questo? E non ha permesso nemmeno che suo servo andasse. Ma guardavo un po' il sentimento di Davide. Come si sentiva Davide tradito da suo figlio e tradito dai suoi amici? Come si sente un uomo a cui si sente tradito la propria fiducia? Beh, si sente abbandonato, vulnerabile e deluso. Sembra quasi che quest'uomo dica: forse forse ci hanno ragione questi, forse forse ho sbagliato io. Vedete i sentimenti di una persona che viene tradita? Vedete cosa possiamo causare quando noi tradiamo la fiducia di una persona? Quando un credente o una sorella ci vengono a dire delle cose e noi le andiamo a dire in giro, questo vuol dire tradire la fiducia, no? Dobbiamo stare attenti anche a queste cose. Sono cose che accadono e che facciamo tutti, eh? Ma come Giacobbe viene disciplinato dal Signore, cioè il Signore gli sta dando un insegnamento. Anche a noi ci viene dato un insegnamento, cari fratelli e sorelle. L'insegnamento è questo: cosa ha provato Davide? Immaginate Davide che sta scappando da quelle persone che ci ha mangiato insieme. È molto deluso. Noi sappiamo anche nel Salmo 55 quello che viene detto, è vero? Con le persone con cui io mangiavo, con cui io andavo al tempio. Eh sì. Giacobbe deve imparare questo, ma anche noi dobbiamo imparare questo. La fiducia è una cosa, è un sentimento molto, molto serio. E come credenti, sì, dobbiamo dare fiducia e dobbiamo essere persone che non devono tradire la fiducia. Questo sia nei confronti dei nostri fratelli, soprattutto nei confronti dei nostri fratelli e sorelle, ma anche nei confronti dei non credenti. È molto importante. E se abbiamo sbagliato, chiediamo perdono. Perché questo è qualcosa di importante. Un'altra materia che Giacobbe deve imparare è l'inganno. Stavolta gli è andata male a Giacobbe, perché Giacobbe ha trovato qualcuno un po' più intelligente di lui, più stratega di lui. Vedete, la sua fiducia viene tradita. Perché? Perché prima Labano si è presentato come suo padre, si è presentato come colui che lo ha accolto in tutti i modi e addirittura dice: no, voglio comportarmi bene con te perché voglio darti anche un salario. Benissimo. Allora è pronto a lavorare, lavora 7 anni Giacobbe e dice: io voglio Rachele come sposa. E cosa fa? Quando si sposano, nella notte del matrimonio, non va Rachele, ma va Lea. Lo ha ingannato. C'è l'inganno. Succede l'inganno. Avete letto bene in che modo ha ingannato Labano Giacobbe? Era disinvolto, come se nulla fosse successo. Quando Giacobbe se n'è accorto, è andato a Labano. Labano dice: ma è inutile che ti arrabbi, queste sono le nostre usanze. Era abituato ad ingannare. L'inganno è molto brutto. L'inganno vuol dire far credere una persona, o meglio, far credere una cosa per un'altra, venendo meno al rapporto di fiducia. Vuol dire far vedere qualcosa che in fondo non è la realtà, non è vera. Ingannare, le bugie fanno parte dell'inganno. La menzogna fa parte dell'inganno. Tutte queste cose. Giacobbe doveva imparare questa lezione e dobbiamo impararla anche noi. Giacobbe ha ingannato suo padre, vi ricordate? Senza nessun problema. Sì, aveva paura, ancora magari era maledetto, ma non si è tirato indietro. Ha ingannato suo padre. Ma io mi sono chiesto: ma questa lezione funziona veramente? Questa materia? per Giacobbe ha funzionato? Beh sì, ha funzionato, sì che ha funzionato. Leggiamo un versetto, sempre in Genesi capitolo 29. Versetto 22. Allora Labano radunò tutta la gente del luogo e fece un banchetto. Ma la sera prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, il quale si unì a lei. Labano diede la sua serva Zilpa per serva a Lea e sua figlia. L'indomani mattina ecco che era Lea. Giacobbe disse a Labano: Che mi hai fatto? Non è per Rachele che ti ho servito? Perché mi hai ingannato? Poi andando avanti, versetto 27. E ti daremo anche l'altra per il servizio che porterai da me per altri 7 anni. E Giacobbe fece così e andò avanti. Io mi sono chiesto, ma scusatemi, ma Giacobbe non si è arrabbiato più di tanto, è vero? Voi vedete che Giacobbe si è arrabbiato? Però potreste dire, vabbè, Leo, adesso usi troppo l'immaginazione. Ma a me mi sembra che la parola, quando una persona si irrita, si arrabbia, lo descrive. È vero o no? Quando noi vediamo qualcuno che si arrabbia, questa emozione, sentimento, non so, anzi questa reazione viene comunque sottolineata dalla parola. Qua non dice che si è arrabbiato, ma gli ha fatto semplicemente questa affermazione. Oh Labano, ma cos'è che mi hai combinato? Cos'è che hai fatto? Io ho lavorato per la seconda, per Rachele, non per Lea, e invece tu mi hai dato Lea. E infatti se noi andiamo a vedere, sempre in Genesi, nel versetto 1 del capitolo 30, guardate, Rachele, vedendo che non partoriva figli a Giacobbe, dice, invidiò sua sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli altrimenti muoio. E che fa Giacobbe? La parola descrive questa scena, questa reazione di Giacobbe. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse, sono forse io al posto di Dio? Oh, cosa voglio dire? Giacobbe sta imparando la lezione. Cosa si muove nella mente di Giacobbe? Non ho fatto io lo stesso con mio padre? Vedete dov'è la scuola di Dio? La scuola di Dio non è teoria. La scuola di Dio è pratica. Cominci a toccare con le tue mani quello che significa il peccato. Ma non è tanto la gravità del peccato, ho commesso questo peccato. Ma ti rendi conto cosa comporta questo peccato? Oggi perché molti peccati vengono vissuti con disinvoltura, come ha fatto Labano, come ha fatto Giacobbe. Come facciamo noi? Perché non ci rendiamo conto della gravità che provoca quel peccato, le conseguenze di quel peccato. Allora Giacobbe nella sua mente sta lavorando, non si è arrabbiato più di tanto, perché lui non è stato migliore di Labano, perché anche lui ha ingannato Isacco. E vedete la scrittura anche a noi dà un insegnamento. Ci sono 7 cose che il Signore odia in Proverbi capitolo 6. Uno di questi qual è? È la lingua bugiarda. Le bugie servono per ingannare. E il Signore dice, io odio la lingua bugiarda. In Giovanni capitolo 8, cosa viene detto di Satana? Che è il padre della menzogna. E tutti quelli che dicono menzogne sono figli del diavolo. Infatti questa è una cosa che non deve più appartenere ai credenti. Vedete, fa parte della natura dell'uomo, eh? Attenzione, fa parte della natura dell'uomo, perché la natura dell'uomo è stata contaminata dal peccato. Ma come abbiamo detto prima, quando una persona conosce Dio, allora il Signore comincia a lavorare. E c'è questo tipo di lavoro, di distruggere, di abbattere e di costruire. Siamo nuove persone, dice il Signore, e comincia a costruire. E in che modo costruisce? Beh, il Signore si presenta e dice: Io sono la luce, è vero? Se Lui è la luce e noi siamo Suoi figli, cosa possiamo fare? Possiamo emanare tenebre? No, dobbiamo emanare luce. Voi siete figli di luce. C'è un passo in Efesini, e lo voglio leggere, Efesini capitolo 5. Versetti 8 a 10. Dice l'Apostolo Paolo a questa chiesa, perché in passato eravate tenebre. Quando dice eravate tenebre, parla della condizione spirituale, ma anche di quello che è il cammino di quelli che non conoscono Dio, perché camminano nelle tenebre chi non conosce Dio. E poi dice, ma ora Siete luce nel Signore. E allora? Se siamo diventati luce nel Signore? Se siamo credenti, cosa dobbiamo fare? Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando cosa sia gradito al Signore. La luce porta dei frutti, e uno di questi frutti è la verità. E camminiamo nella verità. I credenti camminano nella verità. I credenti dicono la verità. I credenti non ingannano. E questa è una trasformazione che il Signore compie nella nostra vita, attraverso la sua parola, perché è pratica. Vedete, non sta dando degli insegnamenti a Giacobbe, che sono insegnamenti dove dici: Giacobbe, allora imparti una ventina di versetti a memoria e poi vediamo cosa succede, no? No, sta dicendo: Giacobbe, impara per esperienza la via di Dio. Giacobbe non dimenticherà più, perché le esperienze non si dimenticano. E guardate, ci sono dei silenzi in tutto il percorso che fa Giacobbe, dei silenzi dove Giacobbe non può parlare. Non può parlare perché? Perché si rende conto che lui ha agito allo stesso modo. Vi è mai capitato di vedere dei peccati dove siete rimasti in silenzio? Perché in quel momento avete vissuto un momento di pentimento per quello che avete fatto voi. Quando anche il Signore vi abbia perdonato, e ci abbia perdonato. Però vedete, ci sono dei peccati dove noi diciamo: Signore, anch'io ho fatto così. Non siamo molto lontani dalle persone. Infatti il Signore dice: noi siamo la luce del mondo, è vero? Perciò dobbiamo camminare come luce. E quando si parla di luce, ripeto, vuol dire proprio camminare senza inganno. Giacobbe sta imparando un'altra lezione. Io ho ingannato, ma non posso più essere un uomo che inganna, ma devo camminare nella verità. Una terza materia che vediamo: amore e odio. Anche qua, l'amore e l'odio sono due sentimenti che noi vediamo molto spesso nella nostra vita, nelle vite delle persone, ma lo vediamo proprio in ogni cosa. O si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo. E quando andiamo a vedere Giacobbe ha vissuto un po' questi due sentimenti, no? Sia quello di essere amato, sia quello di essere odiato. La mamma che lo odiava, che lo amava, più di Esaù, ed Esaù che lo odiava a motivo di quello che ha combinato Giacobbe. Però Giacobbe forse non ha capito questi sentimenti cosa sono. Vedete, noi siamo sempre concentrati su noi stessi. Io vedo la vita di Giacobbe concentrata su se stesso, come noi siamo concentrati su noi stessi. Ma il Signore a volte ci porta fuori dal guscio e dice: no, aspetta, vieni fuori dall'orticello e guarda cosa hai combinato. Guarda cosa significano questi sentimenti. Guarda quali sono i frutti di questi sentimenti. Di amare una persona e di odiare una persona. Noi nel mondo vediamo questo. Mi diceva Martina, mi raccontava che su Instagram una sua amichetta ha scritto che ha parlato male di una ragazzina, no? E poi sotto ha scritto: Martina, tu sei una santa. Odio amore, amore e odio. Questo fa parte della nostra natura. E dobbiamo dire che fa parte della nostra natura. Ma attenzione, noi non siamo più delle persone come prima. Ricordiamoci sempre, c'è stato un incontro con Dio. E io ho riflettuto un attimo e dicevo: ma Giacobbe, quando è andato via da casa sua, no? Cosa pensava in quel percorso per andare a Caran? Io penso che Giacobbe abbia pensato un po' all'amore e un po' all'odio. Penso che Giacobbe abbia detto: però, se mio padre mi avesse amato come amava Esaù, sicuramente mi avrebbe dato la primogenitura. Sicuro. E invece, vedi, amava di più Esaù. E poi nello stesso tempo penso che abbia fatto questo pensiero, no? Oh, però guarda un po' Esaù, è vero, io ho sbagliato, no? Però che esagerato. Addirittura che mi ha odiato e mi odia al punto tale di farmi morire? Di volermi uccidere? Beh, sti pensieri li facciamo noi, Quante volte abbiamo pensato queste cose? Che esagerato! Poi quando le facciamo noi, allora cambiano le cose. Ecco perché bisogna toccare con mano. E infatti cosa ha fatto con il suo amore e con il suo... Non voglio dire odio, perché non ci dice la scrittura che Giacobbe ha odiato Lea, ma vediamo che forse è più Rachele che odiava Lea. E infatti vediamo che la scrittura dice in Genesi 29:31 che il Signore, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda. Era una donna odiata. Cioè, non è tanto quello che ha fatto il Signore, ma mi rendo conto che è dovuto intervenire il Signore. A volte non ci rendiamo conto nemmeno. Questo sentimento che non è un sentimento che viene da Dio, è un sentimento puramente carnale, puramente frutto del peccato, senza renderci conto. Oh, il Signore interviene in questo caso. E infatti, guardate, i figli che nascono a Lea, quali sono? Che nomi hanno? Ruben, Simeone, Levi. Quando nasce Ruben dice: ero una donna afflitta, il Signore mi ha tolto la mia afflizione. Eh sì. Voi immaginate Lea in che modo viveva. Si sentiva odiata, si sentiva sola, si sentiva appartata. Poi dice di Simeone: ecco, ero una donna fortemente odiata, il Signore mi ha dato Simeone. E poi di Levi: ero abbandonata. Infatti dice: adesso è nato Levi. Ecco, sicuramente mio marito sarà di più della mia parte. Fratelli, stiamo attenti a questi sentimenti. Sono sentimenti della carne, è vero, ma noi siamo dei credenti, dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare attenti a quello che proviamo. La scrittura è chiara nel dirci che dobbiamo amare tutti. Da questo conosceranno che siete miei figliuoli, che voi vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Come ci amate, Signore? A te diamo di più, a te diamo di meno. Così ci amati? Per questo voglio morire, per questo non voglio morire. Ancora una volta la parola di Dio non ci porta più a paragonarci con Giacobbe, che potremmo dire siamo uguali, siamo un po' migliori di lui, un po' meno migliori di lui. Ci porta a confrontarci con il Signore Gesù Cristo e dice come io vi ho amati. Eppure noi sappiamo chi erano i discepoli. Avevano i nostri stessi difetti. Il Signore ha amato anche Giuda che ha fatto quello che ha fatto. Il Signore ha amato anche noi, così dobbiamo amare i nostri fratelli. Vado veloce, scusate, così finisco. La quarta materia che vediamo è che a volte pensiamo che le persone che ci stanno vicino sono un oggetto, ma non sono un oggetto. Giacobbe ha dovuto imparare un'altra cosa, che ogni persona ha dei sentimenti. Come si è comportato a casa sua non è stato proprio una persona che si preoccupava dei sentimenti degli altri, ma li ha trattati come se fossero degli oggetti. A volte facciamo anche noi così, no? Le nostre risposte, i nostri atteggiamenti, le nostre reazioni. A volte trattiamo delle persone come oggetti. Quando ci serve lo usiamo, quando non ci serve non lo usiamo. Potremmo fare questo. Giacobbe ha fatto in un certo senso questo. Ma adesso viene usato lui come un oggetto. Perché? Perché le mogli, ecco qua vediamo la bigamia come è un peccato che il Signore condanna, è un peccato la bigamia, infatti ha portato solamente dei disastri in questa famiglia. Vediamo che queste donne si contendevano il marito, ma l'avevano fatto diventare un oggetto. Allora stasera vieni da me, no stasera vieni da lei, ah, allora visto che io non riesco ad avere dei figli, adesso vai con la mia serva, ah, visto che l'altra moglie ha avuto un altro figlio, adesso vai di là, diventa un oggetto. E lui fa la pallina di ping pong, è vero? Sapete perché succede questo? Perché amare una persona più di un'altra ferisce dei sentimenti. Ferisce dei sentimenti. Vuol dire che tu stai usando una persona come un oggetto e questo non va bene. Non va bene assolutamente. Ricordiamoci che tutto ciò che facciamo, se noi amiamo una persona più di un'altra, questo ha delle conseguenze, in bene o in male verso un'altra persona. In conclusione, mi sono detto, oh, ma dov'era Dio in tutti questi anni? Perché abbiamo parlato delle materie che gli sono state messe davanti a Giacobbe, è vero? E qua vediamo che Giacobbe ha preso solamente bastonate in questi anni. Non è che gli è andata proprio bene, no? Dio dov'era? Come mai gli è accaduto tutto questo? Beh, questa è la scuola di Dio. Dio non è come noi che vuole stare sempre dietro al pulpito, no? E vuole farsi vedere. Dio non è come noi che vuole gridare come gridiamo noi quando facciamo una cosa. Dio agisce nell'intimo del cuore, ma agisce, arriva ai fatti. Infatti, vedete, ci sono due versetti che voglio leggere, dove vediamo che il Signore è stato sempre con Giacobbe e lo ha grandemente benedetto. Sappiamo che Giacobbe è diventato molto ricco, il Signore l'ha reso molto ricco. Ma a un certo punto, in Genesi capitolo 30, versetto 27, Labano gli disse a Giacobbe: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, rimani, già che credo di indovinare che il Signore mi ha benedetto per amore tuo. E poi Giacobbe dice, versetto 30, infatti quello che avevi prima della mia venuta era poco, ma ora si è molto accresciuto. Il Signore ti ha benedetto dovunque io ho messo il piede. Dov'era il Signore in tutti questi anni? Il Signore gli stava dando un insegnamento, ma il Signore l'ha benedetto. E chi l'ha visto? E beh, l'ha visto Labano, che non era stupido, ma l'ha visto anche Giacobbe. A volte non vediamo le benedizioni di Dio, no? A volte vediamo che il Signore ci vuole dare degli insegnamenti e diciamo: Signore, però come facciamo? Però vedete, in questo momento si sono fermati, si sono girati indietro e hanno detto: ma dov'è il Signore? E cosa hanno visto? Hanno visto che il Signore li ha grandemente benedetti, cari fratelli. Quando il Signore agisce nelle nostre vite, c'è sempre la benedizione perché c'è la sua presenza. Le cose materiali va bene, ma guardate dove voleva portarlo a livello spirituale. Dove voleva portarlo? Voleva fare in modo che Giacobbe fosse un uomo di Dio, un uomo forte nelle cose di Dio. Non leggo Colossesi capitolo 3, ma sarebbe molto interessante leggere il versetto 4 in poi, dove noi vediamo che il Signore vuole fare una costruzione nella vita degli uomini. Solo quando una persona si ravvede, naturalmente, e mette la fede in Lui. Ma questo lo farà. Allora vedete, un servo di Dio come si muove nella Chiesa, come si muove nel mondo. Come si muove nella famiglia? Beh, sicuramente con un carattere spirituale e non con i capricci. Sicuramente quando agisce sta molto attento alle persone, perché per lui le persone sono molto importanti. Sta molto attento ai sentimenti, perché i sentimenti sono molto importanti. Noi siamo fatti di sentimenti. Allora valuteremo ogni persona, quando anche sia diversa da noi o diversa da un'altra persona. Ma questo lo possiamo fare solo quando impariamo la scuola di Dio. Allora, proprio questo che Giacobbe ha fatto e questo è quello che noi dobbiamo fare. Che il Signore ci benedica. Amen.
Non voglio aggiungere nulla. Prima di dedicarci alla preghiera, voglio chiamare